E abbiamo il piacere adesso di avere in nostra compagnia l'onorevole Edoardo Rixi, deputato della Lega. Ben trovato, buongiorno onorevole, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Senta, lei è stato viceministro e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2018 e quindi io comincio subito, come dire, vado subito diretto. Tra le promesse che sono state fatte, insomma, in queste ore dai partiti in relazione al centrodestra, si parla del ponte sullo stretto, che è una vecchia promessa, insomma, che ritorna puntuale nel periodo preelettorale. Ora, lei che, tra virgolette, è un esperto di infrastrutture, insomma, era proprio necessario riproporlo anche stavolta? C'ha delle possibilità? Glielo chiedo anche perché ci ascoltano anche in Sicilia.
Le possibilità ci sono nella misura in cui il paese lo vuole realizzare, perché devo dire che allora, quando lo lasciò il vecchio governo del centrodestra, il ponte si doveva fare, erano già partiti sostanzialmente i primi cantieri e era già stata data l'opera, anzi era stata aperta addirittura una società che per chiudere lo Stato italiano ha dovuto pagare qualche centinaia di milioni di euro proprio per non aver mantenuto gli impegni sul ponte. Dopodiché noi ci siamo presi degli impegni a livello europeo sul completamento del corridoio Berlino-Palermo. Questo corridoio ovviamente non potrà mai essere completato se non si realizzerà il ponte sullo stretto, quindi ci sono anche degli impegni internazionali. A dire il vero, il problema oggi è stato che i governi che si sono susseguiti non è che hanno di fatto detto non facciamo il ponte, hanno detto bisogna rivedere il progetto e ripartire da capo. Quindi ad esempio anche l'ultimo governo Draghi ha messo 50 milioni di euro insieme al governo precedente, il Conte 2, per fare ulteriori studi. Ora è evidente che una decisione va presa, bisogna arrivare a un progetto definitivo o avviare l'opera o dire chiaramente che l'opera non si fa. Secondo il centrodestra, le caratteristiche, dopo aver parlato e visto, visionato anche il dossier nel 2018 e 2019 quando al Ministero, quell'opera ha tutte le caratteristiche per poterla fare, o meglio, noi abbiamo una capacità tecnologica oggi in grado di sviluppare quell'opera e di renderla assolutamente possibile. Chiaro, una grande sfida per il paese, ma l'Italia torna a pensare in grande in un mondo che cambia e che è sempre più competitivo, oppure decide ovviamente di non risiedere più tra quei paesi che comunque rappresentano una potenza economica e tecnologica a livello mondiale e probabilmente da andare da altre parti. Altri paesi come la Turchia, il ponte sul Bosforo che sembrava impossibile da costruire l'hanno già fatto anche in poco tempo, ma anche la Russia ha collegato la Crimea col continente dalla parte russa con un ponte lunghissimo. È evidente che da questo punto di vista è una scelta di paese.
È chiaro. Allora, Claudio Coppini.
No, è un po' anche una battuta, ma volevo approfittare della presenza dell'onorevole Rixi. Allora è vero quando Berlusconi dice che è colpa del centro-sinistra che alla fine ha messo il veto su questo ponte, oppure...
Beh, non è una battuta questa, questa è un'osservazione. Vediamo
questa
un po'.
È la storia, vabbè. Nel senso che il centro-sinistra a un certo punto, tra l'altro facendo anche arrabbiare gli americani, visto che loro sempre filo americani, perché chi fu nella progettazione coinvolto in quella realizzazione, oltre delle imprese italiane di primissimo profilo, c'era appunto un'azienda americana che si occupa in tutto il mondo di grandissime infrastrutture, che tra l'altro quando ero nel 2018 mi era anche venuta a parlare per capire appunto cosa decideva il governo italiano su quell'opera, visto che loro ovviamente avevano sostanzialmente studiato per quasi un ventennio il progetto di realizzazione. Quindi il centro-sinistra, a mio avviso, delle volte castra la possibilità del paese di esprimersi al meglio. Non nascondiamo il fatto che oggi, se in Italia tantissime aziende non riescono sostanzialmente a trovare qua quell'ecosistema in grado di svilupparle e magari si trasferiscono in altri paesi, è perché noi abbiamo fatto delle norme che spesso creano problemi enormi a fare opere pubbliche, che questo non vuol dire difendere l'ambiente, perché poi i mostri in Italia negli ultimi 20 anni ne sono nati tantissimi di opere incompiute. ma spesso, diciamo così, è meglio mettere i veti che provare invece a fare...
Allora, un'obiezione potrebbe essere che la Lega comunque è stata negli ultimi 20 anni presente, come dire, nei governi c'era anche la Lega, ecco, quindi non è che...
No, ma io non è che dico che non c'era la Lega, dico solo che nel 2011 il ponte nel 2010 doveva sostanzialmente partire, poi col governo Monti. Chiaro, da quel momento, a parte per 8 mesi dove abbiamo governato, 8 mesi, un anno, io sono stato un po' meno... ma è un anno circa abbiamo governato col Movimento 5 Stelle e da quel momento lì ha sempre governato il centro-sinistra.
Senta, a proposito delle promesse, sulla stampa si parla delle promesse dei patrioti, però in realtà ci sono promesse anche del centro-sinistra. Tra gli impegni appunto della coalizione centrodestra si parla di flat tax, c'è chi la vorrebbe in una maniera, chi in un'altra, ma insomma sostanzialmente l'esigenza viene avvertita in modo particolare nel centrodestra, e poi anche del tema dell'autonomia, che è un tema molto caro alla Lega, che affianca però il presidenzialismo, quello che invece è molto caro a Fratelli d'Italia. Allora senta, per la flat tax noi abbiamo sentito anche delle obiezioni di ma è veramente costituzionale l'idea di avere una flat tax, dunque non calibrata sulla base delle diverse scaloni, insomma, no? delle fasce di reddito, e poi che, ecco, come dice qui la stampa, dice sì, ma come si pagano queste cose? Ecco, lei che cosa si sente di rispondere a queste obiezioni?
Ma intanto che bisogna capire che il modello della flat tax vuol dire fare una riforma complessiva dello Stato, soprattutto in un'ottica di semplificazioni. Non è tanto un abbassamento dell'aliquota fiscale, e ora vi spiegherò perché. Perché in realtà oggi noi abbiamo delle aliquote molto alte e progressive, ma abbiamo una marea enorme di detrazioni che influenzano in realtà nella sostanza l'aliquota. Mi spiego meglio, magari uno deve pagare il 40% di tasse o il 50% di tasse, ma in realtà si può detrarre tutta una serie di spese, o può mettere i figli, o ci sono poi in ogni settore ci sono delle detrazioni appropriate, sono circa 700 le detrazioni nel nostro paese. È un caso quasi unico a livello mondiale, che fa sì che qualsiasi contribuente, se non ha un commercialista, e non parlo solo di chi è libero professionista, ma quasi anche chi basta che oltre a essere lavoratore dipendente abbia un minimo di reddito da immobile o da qualsiasi altra cosa, non riesce neanche a fare la dichiarazione fiscale o rischia di non dichiarare, come posso dire, quello dovuto o di sbagliarla. Ecco, la flat tax invece va direttamente sostanzialmente alla fonte, cioè lei quando fa un contratto qualsiasi cosa paga il suo 15%, le dirò perché il 15% e non il 23%, e a quel punto lì lei ha finito i suoi adempimenti nel confronto dello Stato. Quindi prima cosa, fa sì che diventa molto chiaro che non solo c'è meno burocrazia, ma è anche facile per lo Stato andare a capire chi evade e chi non evade, perché quando il sistema è semplice è anche facilissimo fare le verifiche. Secondo, oggi l'aliquota media, in realtà al netto delle detrazioni, è il 23 qualcosa, vuol dire che sopra il 23 qualcosa si mettesse una flat tax si aumenta la pressione fiscale, sotto il 23 diminuisce in parte la pressione fiscale. Sulla progressività è molto semplice, basta fare una no taxation area, come si dice in gergo anglosassone, ossia arrivare fino ai 10-12 mila euro di reddito annuo, in cui, come oggi in parte si arriva un po' più bassi, non si fanno pagare tasse, che in automatico la liquidità non è completamente piatta, ma garantisce di fatto una progressività tra la prima fascia di reddito che non viene tassata e, diciamo, la parte incrementale che invece viene tassata al 17, al 15, a quello che sarà la liquidità. Poi l'altro tema è l'introduzione progressiva. Ad esempio, quando abbiamo messo la flat tax sui 65.000 euro, che doveva essere portata a 100.000, perché non è una riforma che può essere fatta in un anno, se no ha ragione chi dice è difficile da sostenere, ma se ogni anno questa fascia viene aumentata, il sistema è molto semplice. Aumenteranno, come è successo con la flat tax a 65.000 il primo anno, le entrate fiscali. Perché? tutto il nero che oggi non viene dichiarato verrà immediatamente dichiarato. Inoltre la gente gli converrà aumentare la sua, come posso dire, capacità di reddito, perché in realtà va a guadagnare di più. Oggi invece il rischio è che quando si passa da uno scaglione all'altro, oppure quando dalla flat tax 65.000 euro un professionista passa magari a guadagnare 70.000 euro all'anno, nella prima fascia ha una perdita netta di potere di acquisto e non ha un vantaggio aumentare sostanzialmente le proprie dichiarazioni.
Senta, gli ultimi secondi prima di una canzone. Quando lei parla con un economista di area centrosinistra, per intenderci, di questi temi, con qualcuno dunque che ci capisce di questa roba, non come me che io mi perdo tra i numeri, che reazione ha? Cioè, al di là
Allora, al di là della politica, le reazioni sono positive. Poi ovviamente ognuno deve tenere il proprio fortino.
Ok, era quello che volevo sapere.
La propria ideologia, vabbè. È una roba folle.
Allora,
abbiamo multinazionali italiani come MSC che vanno a mettere la sede a Ginevra quando potrebbero benissimo metterla a Napoli, dove il signor Aponte tra l'altro è nato. Questo ci porterebbe qualche miliardo di euro in più alle casse dello Stato.
Allora, visto che ci avviciniamo alla data fatidica delle elezioni, mettiamo una canzone dal titolo Combattente, perché qui bisogna... è Fiorella Mannoia però, va bene lo stesso, Edoardo Rixi?
Assolutamente sì.
Va bene. Allora, ascoltiamocela insieme su RWS.
Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
Combattente, Fiorella Mannoia, il senso della mia vita. Allora, siamo in compagnia di Edoardo Rixi, l'onorevole Edoardo Rixi, deputato alla Camera per la Lega. Claudio, e poi alcune domande ancora che abbiamo in riserva per gli ultimi minuti a disposizione.
No, volevo chiedere all'onorevole Rixi, autonomie. Cioè, la Lega per un certo periodo ha avuto proprio questo punto, diciamo, focale. Poi mi è sembrato che si sia un po' disperso negli ultimi anni.
Con Salvini in particolare. È così?
Ma guarda, non è che si è disperso negli ultimi anni. Purtroppo gli ultimi anni sono stati anni abbastanza tragici, non solo per questo paese ma per l'Europa. Quindi abbiamo avuto 2 anni di pandemia, siamo stati sostanzialmente al governo molto meno di quello che si poteva stare, perché nel 2018 il Parlamento non aveva una maggioranza. Vorrei ricordarvi che c'era il 30% il centrodestra, il 30% Movimento 5 Stelle e il 30% sinistra, e quindi sono partiti dei governi che non avevano un'omogeneità politica. Un tema come l'autonomia e le riforme costituzionali sono temi che hanno bisogno di un governo stabile che riesca a indirizzare il paese, perché la Costituzione non si può cambiare, come sta cambiata anche dal centro-sinistra, con delle prove di forza e in maniera sporadica. Quando si parla di autonomia e presidenzialismo messi assieme non è un caso. E il tema vero è che quando si fa una riforma costituzionale bisogna fare in modo di farla equilibrata, non come è avvenuta negli ultimi anni, che ha creato anche problemi, perché in realtà bisogna dare da una parte più autonomia e fare in modo che possibilmente anche il fisco arrivi a livello territoriale e le regioni siano in grado di provvedere alle esigenze dei cittadini, che sono diverse, perché l'Italia è bellissima ma è assai diversa dal nord al sud del paese, da chi abita in montagna a chi abita in riviera. E dall'altra parte però avere anche un riconoscimento a livello centrale di un potere centrale che si può esprimere con un presidenzialismo, che tra l'altro farebbe sì finalmente in questo paese che gli italiani scelgano il premier e non siano le alchimie parlamentari a determinare dopo le elezioni chi va a fare il presidente del Consiglio. E questo secondo me è anche un completamento di un percorso democratico che il nostro paese ha preso tanti anni fa.
Senta, tra le varie riforme che per la verità a livello trasversale si giudica molto urgente è quello della giustizia, e credo che lei abbia, come dire, forse anche qualche motivo in più per auspicarla questa riforma.
Che ho toccato con mano,
ecco, la allora io leggo da Wikipedia,
infallibile.
Leggo dalla Wikipedia: nell'aprile del 2015 lei è stato indagato insieme ad altri consiglieri e assessori nell'ambito dell'indagine sulle spese pazze, virgolette, in regione Liguria. Il 30 maggio è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'accusa di peculato e falso. Si dimette da viceministro, ma il 18 marzo del 2021 lei è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste. Il 15 marzo del 2022, quindi molto recente, lei è stato assolto in via definitiva. Quindi 7 anni di tanta roba.
Sì, sì. Allora. Ma assolutamente sì, con delle situazioni allucinanti, tipo che nel primo grado, siccome mi volevano togliere da fare viceministro dopo che non mi ero piegato ad alcune situazioni, soprattutto dopo la caduta del Ponte Morandi che ha colpito decisamente la mia città, mi sono trovato addirittura la sentenza di primo grado, qualcuno che me l'ha anticipata in Parlamento e qualcun altro che prima di dirla al mio avvocato ha fatto una conferenza stampa con 250 giornalisti. Ecco, io credo che questo non sia il modo di governare la giustizia. Ci sono tantissimi giudici bravi che purtroppo rischiano di perdere credibilità di fronte ad alcuni che invece, come posso dire, probabilmente hanno un po' troppi santi in paradiso. D'altra
ecco,
parte,
come si fa, come si fa a cambiare questo sistema, che immagino sia molto complicato metterci le mani, anche perché poi si rischia di risolvere un problema e crearne altri due, insomma, immagino.
Ma io credo che prima di tutto bisogna pensare che i magistrati sono uomini come lo sono i politici, come sono gli impiegati, tutti quelli che fanno professione, quindi di per sé non c'è nessuno che è infallibile e quindi non bisogna dare il potere assoluto a nessuno. Ci devono essere dei controlli, ci deve essere il fatto che se ci sono magistrati che continuano a sbagliare sentenze e sempre in un certo verso, probabilmente, come posso dire, bisognerebbe anche mettere dei blocchi alle carriere o fare in modo, insomma, che debbano anche loro rendere conto a qualcuno. Detto questo, la cosa più importante è ricreare un equilibrio tra l'accusa e la difesa. Non ci può essere che il giudice un giorno fa il PM, cioè l'accusa, l'altro giorno fa il magistrato giudicante, senza pensare che magari qualche altro giorno va anche a fare il politico, perché se no così è evidente che noi non è tanto un problema, perché poi vede, nel medio lungo periodo questi casi si risolvono, perché poi quando non esistono alla fine per fortuna arriviamo in fondo e c'è chi rimette le cose a posto, però vuol dire ad esempio nel caso di un politico, di una persona comunque che ha la necessità di rendere conto agli altri del fatto se onesto o meno, si rischia che per 10 anni uno paga una pena anche quando è innocente, perché è evidente che nel momento in cui viene fuori che uno viene condannato, è abbastanza evidente che nessuno giustamente si fida più di questa persona, quindi viene massacrato prima ancora che ci sia un giudizio definitivo. Secondo me ci vorrebbe anche un rapporto diverso tra carta stampata e tribunali, perché spesso bisogna dare il tempo anche di andare a verificare se determinati fatti siano veri oppure no.
Allora Claudio, siamo veramente in conclusione,
no,
una battuta
mi ha fatto venire in mente ora che tra pochi, pochissimi giorni ci sarà l'anniversario del crollo del ponte Morandi.
Quello che ha segnato sicuramente uno degli episodi più importanti degli ultimi anni nel nostro paese, e anche lì con degli strascichi giudiziari che non si sa bene poi,
e che ha fatto emergere che la manutenzione, che è una cosa importantissima, però una cosa che siccome non si vede, costa molto, purtroppo va molto.
Senta, ma i governi centrali hanno qualche potere in più rispetto per evitare che situazioni del genere si possano verificare anche nel futuro, secondo lei?
Ma guardi, noi dal 2018, devo dire, abbiamo dato vita a una serie di strutture che hanno iniziato a fare le verifiche anche strutturali del sistema autostradale, con purtroppo anche delle situazioni di preoccupazione assolutamente importanti. Oggi sono circa 15.000 le opere in Italia tra ponti, viadotti e gallerie che sono state trovate in uno stato di degrado, comunque a un rischio considerato non bassissimo, ecco, per non mettere troppo allarmismo. Però il problema dello Stato centrale è che oggi ha degli strumenti che sono inadeguati. Primo di tutti è che noi sul ponte Morandi abbiamo scritto un decreto ad hoc che ha consentito di rifare l'opera in un anno e mezzo, quando ai tempi degli anni 70, quando fu costruita, ci misero 4 anni e mezzo. Oggi realizzare un'opera del genere con le leggi vigenti, quindi non col decreto Genova, ci si mette mediamente 7 anni. È evidente che se dobbiamo rifare 15.000 opere nei prossimi anni, o noi cambiamo il sistema delle opere pubbliche, e oltretutto devo dire paghiamo anche di più le aziende credendo e volendo avere lavori fatti in qualità più elevata, o purtroppo in questo paese si ritiene che per contrastare le infiltrazioni mafiose bisogna non pagare le aziende, cosa che mi sembra assolutamente allucinante, per cui nelle verifiche è venuto fuori che buona parte delle opere italiane non sono state fatte a regola d'arte, e questo non è accettabile in un paese come il nostro, che non solo ha le capacità tecniche per realizzare la regola d'arte, ma che anche più ponti e più viadotti, vorrei ricordare, che metà del continente europeo messo assieme, perché noi siamo il paese in Europa più difficile dal punto di vista orografico, certo, per realizzare ferrovie e realizzare autostrade.
Allora, siamo in conclusione. Edoardo Rixi, deputato ma soprattutto appassionato di montagna. Io leggo qui nella sua biografia che partecipa nel 2001 a una spedizione sul vediamo se lo riesco a pronunciare,
Tirichmir,
7708 metri, quindi in Pakistan. Nel 2003 e nel 2008 due spedizioni a Cordigliera Blanca in Perù, scalando cime, nel 2011 in Africa, nel 2013 spedizione alpinistica sul Manaslu, 8163 metri nel Nepal. Ma
però Roberto
è un genovese,
no,
però, non lo so, io non
però
capisco.
È più pericoloso e più difficile fare il ministro, l'abbiamo scoperto.
Diciamo che è più pericoloso stare a Roma esattamente tra i ministeri, che è anche più stressante, no? Vuol dire che è una passione che mi arriva da tantissimo tempo fa. Io sono stato anche istruttore di alpinismo per il Club Alpino Italiano, mi è sempre piaciuta la montagna, anche perché mi rilassa tantissimo e mi svuota la mente. Oggi non ho più tempo per fare grandi spedizioni che mi prendevano più di un mese di tempo, diciamo che però qualche scalata sulle Alpi la vado ancora a fare quando riesco, e secondo me è bellissimo, perché lì si apprezza veramente la natura e si capisce il rapporto tra l'uomo e questo bellissimo pianeta, che ci è stato donato
e questo che speriamo di conservare anche per le prossime generazioni, verrebbe da dire, visto che insomma,
assolutamente, assolutamente sì. Ma poi una battuta: in Liguria tutti pensano al mare, però io vorrei ricordare che nel mare non ci abita nessuno, nel senso che il nostro territorio è montagnoso, quindi a 1,5 km dal mare ci sono montagne oltre 1,000 metri.
Allora siamo
poi, parlando di quello che si diceva prima, smettiamo di fare le cose a norma e torniamo a farle a regola d'arte, perché questo mi sembra
esatto.
Un altro punto
importante. Allora grazie davvero a Edoardo
Rixi,
deputato per la Lega, e grazie, a risentirci.